Bene, carissimi, e allora riprendiamo il nostro discorso in attesa di prostrarci in adorazione davanti a Gesù. E come proseguimento di questi nostri piccoli giri, adesso dobbiamo fare un giro abbastanza grandicello, perché oggi, nella festa di San Benedetto, abbiamo letto il famoso prefazio dei religiosi e delle vergini, in cui la Chiesa ha scritto qualche cosa che non sa manco che cosa è. Ho sparato grosso, no? Nel senso, mi chiedo se l'autore di questo prefazio sapeva che cosa diceva, perché in un certo senso in questo prefazio si vuole riassumere quella che è l'intenzione della vita religiosa. La vita religiosa, dice il prefazio, è un riportare l'uomo alla santità delle sue prime origini. Ecco, perché diciamo sostanzialmente questo è l'intenzione. La santità delle prime origini qual è? È un uomo che viveva tutto per Dio, solo per Dio, immerso in Dio, che viveva a spese di Dio, dice Gesù a Luisa, a spese mie. Nel senso che di tutto si preoccupa Dio. Le cose che ti sono necessarie le prenderai in Dio. E se c'è qualche cosa di necessario per il corpo, nessun problema, insomma, non è che... Però anche lì poi si sperimenta la provvidenza di Dio, che non fa mai mancare nulla, come dice il Salmo. Fai il bene, evita il male e avrai sempre una casa. Però, qui abbiamo una cara consacrata e tanti religiosi li abbiamo conosciuto, c'è niente da fare, San Girolamo Emiliano lo diceva, vita comunitaria, massima penitenza, quindi non ci si scandalizzi se la vita comunitaria è faticosa. E ritornare alla santità delle prime origini, sì, la vita religiosa tende a questo, ma ottiene questo. Alla luce di questi scritti dirò una espressione impietosa, però è così, no. Tende, sì, va verso, sì, si sforza, sì, raggiunge, no. Perché il raggiungere la santità delle prime origini, come abbiamo pregato stamattina, è qualche cosa che soltanto Dio può realizzare in noi. Perché la santità delle prime origini era la santità nel divin volere. Perché il peccato che ha rotto e ha rovinato la santità delle prime origini è stato uno uscire netto, reciso, radicale dall'unione intima, dalla fusione con il divin volere. Per cui adesso, prendendo in mano il volume 24, 3 giugno 1928, andiamo un pochettino alla ricerca degli atti della divina volontà in Adamo innocente. Anzi, ancora prima di Adamo innocente. Perché? Perché il nostro compito, lo stiamo comprendendo, il nostro compito è seguire, stare sempre attaccato a tutto quello che la divina volontà fa. Non ha fatto, fa. Fa? In che senso? Ha fatto l'uomo. Sì, ha fatto l'uomo, ma in realtà lo sta facendo. Attenti a questi giochi di parole, perché qua si nasconde tutta la verità sul vivere nel divin volere. Perché noi cronologicamente vediamo le cose in un susseguirsi temporale di atti, in uno svolgimento. I filosofi antichi dicevano tutto scorre, quindi una cosa che era non è più. Ma nella divina volontà non è che tutto scorre, tutto è in atto, cioè tutto è presente. Ma se tu entri nella divina volontà, cioè in un ambiente che non è umano, perché nell'ambiente umano abbiamo detto c'è un prima e c'è un poi, nell'ambiente divino non esiste il prima e il poi, ma è un eterno presente. Quindi se tu ti immergi nel divin volere, abbiamo visto che la porta d'ingresso del divin volere è l'umanità di Gesù, dall'inizio abbiamo preso le cose proprio semplici semplici, primi volumi, proprio per non fare il passo più lungo della gamba. Io entro nel divin volere, entrando nell'umanità di Gesù, ma quando io entro in questo divin volere, ed è un'operazione fatta con la mente, con il cuore, con lo spirito, io mi ritrovo in un ambiente infinito, immenso, dove tutto quello che Dio ha fatto è in atto, lo sta facendo in questo momento. Cioè, in questo momento, nella divina volontà, Gesù viene concepito nel grembo di Maria. In questo momento lui sta nascendo. Ma come? Il Natale non è venuto 2000 anni fa. Nel tempo, ma nel divin volere, il Natale io lo posso andare ad intercettare, a trovare, addirittura a vezzeggiare. Posso mettermi tra Gesù e tra Maria mentre si davano i bacetti e dare anche i miei bacetti, i miei ti amo. E posso far mio tutta la luce, tutto il bene, tutta la santità della risurrezione del Signore. Posso far mio i prodigi di grazia che il Signore ha riversato in Adamo. Adamo, millenni fa, no? No, adesso io entro e faccio mio e do a Dio, magari lo do anche a nome di Adamo, perché poi ha perso tutto questo, e a nome di tutti i patriarchi. Insomma, nella divina volontà possiamo fare tantissimo, ma per fare il tantissimo bisogna fare il poco. E se non iniziamo a fare il poco, a fare come faceva Luisa, no? Ti amo, Signore, nella lucertola, perché in essa vedo la tua velocità, la velocità del tuo amore che mi insegue, che in un attimo va da un altro all'altro. Allora voglio prendere la tua velocità che sta nella lucertola e farla mia, perché dentro di me si acquisti questa velocità nel compiere gli atti. Metto il mio ti amo sui monti per far mio, Signore, la solidità, la fermezza che è tua, ma che hai impresso in quest'opera creata. E vado nell'atto in cui tu, Signore, creavi le montagne. E in quell'atto creante depongo il mio ti amo e ti chiedo di creare in me la tua solidità, di creare in me i monti. Perché la montagna è un atto divino, noi la chiamiamo montagna, ma in realtà è l'attributo di Dio, di solidità, di fermezza, che è uscito da sé e ha preso poi la forma della montagna. Va bene, scusate se sono un po' andato un po' troppo lontano. Andiamo invece indietro, andiamo alle origini, ad Adamo, e leggiamo questo brano del volume 24. Dice Luisa, con un linguaggio che adesso non dovrebbe esserci complicato: continuando il mio abbandono nel voler divino e girando in esso, la mia povera mente, vedete, si è trasportata nell'Eden. Quell'Eden che non è che io adesso devo mandare una pattuglia di archeologi ad andarlo a trovare. Io lo trovo, basta che entro nel divin volere, spiritualmente ovviamente, ma è realmente, perché purtroppo in questa nostra cultura materialista ed edonista è reale ciò che è materiale, è fantasmagorico ciò che è spirituale. Perché? Perché non è sperimentabile. Non mi dilungo su questo, perché siete persone di fede. Si è trasportata nell'Eden, nell'atto in cui Dio stava formando la natura dell'uomo, prima di infonderle l'anima. Cioè, siamo veramente proprio prima ancora che avesse davanti a sé la creatura umana, tutta bella e fatta a sua immagine e somiglianza. Perché poi vivere nel divin volere è questo, è ritornare quella perfetta immagine e somiglianza con cui siamo usciti dalle mani di Dio. Quindi Dio non aveva ancora infuso l'anima in Adamo, e pensando al grande amore con cui il supremo creatore formava il corpo umano e che prima che Adamo esistesse, nel formare il suo corpo lo amava con amore di padre che ama il suo parto, e pensando che non esistendo ancora la vita dell'anima di Adamo, questi non lo ricambiava col suo amore, quindi l'amore divino restava isolato, senza la compagnia dell'amore della sua creatura. Cioè, dico, quali sono i problemi di Luisa? Quali sono i problemi di Luisa? I problemi di Luisa sono: se la casa la devo pittare verdino o giallino? Ma pittala come vuoi, insomma, stai lì a litigare per queste cose, ma fai quello che vuoi. I problemi di Luisa sono l'amore non amato, l'amore con la A grande, l'amore non amato. Addirittura è andato a scovare in questo mare immenso della divina volontà un atto che non poteva essere ricambiato, un atto di Dio non ricambiato, cioè l'atto in cui Dio aveva creato Adamo ma non aveva ancora infuso l'anima, e quindi non era ancora una creatura razionale, e quindi non avendo una libertà e una volontà intelligente non poteva ricambiare Dio in amore. Questo era il suo tormento, che Dio aveva partorito, cioè aveva tirato fuori, aveva creato tutto questo, ma che non riceveva nulla. Noi ci preoccupiamo che noi dobbiamo ricevere qualcosa e ci accostiamo alla preghiera in termini di pretese. Se tu non mi dai questo, abbiamo finito i rapporti. Se tu non fai che le cose vadano come dico io, non ci salutiamo più. Ma possiamo ragionare in questi termini infantili con l'infinito Dio? Questo perché purtroppo non siamo stati educati alla fede autentica, a quella che una volta, ma anche adesso, si chiama il santo timor di Dio. Perché a forza di dire che di Dio non dobbiamo avere paura, dobbiamo trattarlo da amico, è un amico, un compagno, e sì, i miei amici li prendo a schiaffi, cioè li sputo in faccia, cioè, ma ci mancherebbe altro, di Dio non dobbiamo avere paura. Ma il santo timor di Dio non è la paura di Dio. Il santo timor di Dio è riconoscere Dio per quello che è e riconoscerti per quello che sei. Questo è. E oggi l'uomo riconosce che lui è Dio e che Dio è lo sgabello dei suoi piedi. Per cui se mi aiuti a diventare più alto, ti tengo nella dignità dello sgabello. Diversamente ti prendo a calci. E quante volte noi diciamo, tanta gente ha perso la fede, ma forse non l'ha mai avuta la fede, no? Perché non si può perdere la fede. Perde la fede chi non l'ha avuta la fede. Perché era una fede di paglia. Ma la fede di roccia, nemmeno il martirio di tuo figlio in croce, dilaniato, straziato, ti fa vacillare. Vedi la Vergine Santa. E quindi Luisa, tutta protesa verso il suo amato. Questo è il pensiero di Luisa, il suo sposo amato. Il pensiero che l'amore divino era rimasto isolato. Isolato significa che Dio lo abbiamo spedito al 41 bis, chiuso in una cella di isolamento al buio. Lui che ha fatto tutto per me, lui che incessantemente mi ama, lui che mantiene tutto nell'essere, io lo prendo e lo condanno al carcere duro per i mafiosi. Questo era il tormento di Luisa, che Dio non fosse amato. E quindi continua in questi suoi queste sue riflessioni tormentose, ma fonte di pace poi alla fine, no? Onde, dice Luisa, non era giusto che il suo amore restasse senza il ricambio del piccolo amore di chi tanto Dio amava. Quindi pensavo tra me, la volontà divina è eterna e ciò che si fa in essa è sempre in atto, né perde mai l'atto presente. Perciò nel fiat io voglio anticipare l'amore di Adamo e vezzeggiare il mio creatore col mio amore nell'atto che forma il corpo umano. Allora, queste cose, io non so come faceva Luisa, ma sono complicatissime da mettere per iscritto, ma non sono complicate nel realizzarle in pratica. Pure qualche volta Luisa, diciamo la verità, si era scoraggiata, dice, senti Gesù, io proprio non trovo i vocaboli per mettere su carta certe cose, no? Però il Signore gli ha dato grazia per scrivere tutto questo per noi. Ma la cosa importante era compiere queste azioni, questi atti. Allora, in questo giro di parole, Luisa sostanzialmente ci sta dicendo questo. Che io, entrando nella divina volontà, posso compiere un atto che rimarrà eternamente e che può avere il suo principio molti secoli fa. E quindi dare a Dio quello che qualcun altro nei secoli passati avrebbe dovuto darlo. E Dio lo riceverà come se fosse stato fatto da quella persona di molti secoli fa, fosse pure Adamo. Ecco perché il vivere nel divin volere è il punto d'arrivo della creazione e della redenzione, è il sogno più grande di Dio, è il compimento di ogni progetto. Questo significa ritornare alla santità delle prime origini. Andiamo avanti però, eh? Poi nelle vostre letture personali io vi suggerisco di fare sempre molta attenzione ai verbi. I verbi possono essere quelle cose che ci mandano in tilt, non ci fanno capire niente. Però tu, anche che sottolinei soltanto i verbi e te li leggi soltanto i verbi, guardate che è molto illuminante. Gesù dice anticipare l'amore. Anticipare l'amore, cioè prima che una persona ama, amo io per lui. Ah, giusto. Vezzeggiare il mio creatore. E che significa vezzeggiare? Tenerino, piccolino, ti voglio bene, amoruccio. No. Ma così dobbiamo trattare Dio? Sì, Dio vuole essere trattato così. Va bene. E dice Luisa, voglio fare eco. Fare eco. Altro verbo. Che significa fare eco? Uno legge di corsa, arriva alla fine e non capisce niente, ma gli scritti della Divina Volontà non si possono leggere come si legge il giornale, che sono 50 pagine, scritto piccolino, tu che devi fare? Devi leggere veloce, così, una lettura veloce, i titoli. Non si può fare così. Bisogna fare una lettura lenta e attenta. Voglio fare eco. Che cos'è l'eco? Che io dico ti amo e tu senti dire ti amo. Ti penso, ti penso. Io devo essere l'eco di Dio. E rimando a Dio quello che Dio manda a me. Non è che Dio dice ti amo e l'eco dice pure io un pochino. Ti amo, ti amo. Il tuo stesso amore lo prendo, lo do a te. Perché nel divin volere posso prendere tutto. Allora, andiamo avanti. Scusate, sono esempi per aiutarvi a trovare le chiavi di lettura, perché questa vita la si fa innanzitutto a casa, leggendo, poi ci si ritrova nei cenacoli, no? Però non è che soltanto il cenacolo può aiutarmi in questo, è un grande aiuto, vi consiglio di partecipare, ma se poi a casa non si legge e non si fa questa vita, è un problema. Voglio far eco al suo amore per dirgli: nel tuo volere sempre ti ho amato, anche prima che tutte le cose esistessero. Questo è quello che Luisa fa nella Divina Volontà. Onde, mentre ciò ed altro pensavo, altro facevo, altro dicevo, il mio sempre amabile Gesù mi ha stretta forte forte nelle sue braccia, dicendomi, immaginate la scena, altro che vezzeggiativo, noi che immaginiamo Gesù in trono con lo scettro. Sì, Gesù è re, ma è un re che ci vuole stringere e sbaciucchiarci. E quindi si stringeva Luisa proprio forte forte forte, perché era talmente emozionato Gesù nel vedersi ritornare il suo amore che lo aveva mandato ma non c'era stata la corrispondenza. Allora Gesù si stringe Luisa e dice: figlia mia, come ne sono contento che ti ho manifestato tante verità sul mio volere divino. Siamo già al volume 24, ne ha manifestate tante. Poi, dopo il 25, sostanzialmente Gesù rimodula i tasselli che ha messo in tutti questi volumi, ma quello che doveva dire sostanzialmente l'ha detto già. Quindi, sono contentissimo che ti ho manifestato tante verità sul mio divin volere. Tutte le mie verità detteti sopra di esso sono scale. Tu, per salire negli atti del mio eterno volere, per trovare in atto il primo atto nostro che tiene virtù d'essere sempre presente e darci la gioia, la felicità del ricambio del tuo amore. E noi, per scendere verso di te, per cercare la compagnia di colei per cui operavamo ed amavamo tanto. Io capisco che uno legge una frase così lunga e si perde. Rileggila, piano piano. Le verità sarebbero gli scritti, da cui non possiamo prescindere, perché dice Gesù: queste verità sono le scale come quelle che vide il patriarca Giacobbe nel sogno, scale che non sono unidirezionali ma bidirezionali. Attraverso queste scale delle conoscenze l'anima può salire nel divin volere. Adesso c'è l'immagine del volere divino che è alto, e Gesù dice: tu puoi salire negli atti del mio volere per andare a scandagliare, a ricercare il primo atto che la mia divina volontà ha fatto, ma che sta in atto, cioè che è presente. Cioè, dico, questi linguaggi complicati spero che adesso diventino un po' più facili, no? Però noi, attraverso queste scale, cioè attraverso queste verità, possiamo scendere verso di te, verso la creatura, e ottenere quello che cerchiamo. Non cerchiamo oro né argento. Per questo non prendete oro, non prendete argento, non prendete borsa, non due sandali, non bastone, eccetera. Noi vogliamo la compagnia della creatura, il ricambio di amore della creatura. Per cui quando Gesù, istruendo agli apostoli nella loro missione, dà tutte queste raccomandazioni: non prendete questo, non prendete questo, non prendete questo, sostanzialmente sta dicendo: prendete me, io vi basto. Prendete quello che è necessario, non due tuniche, una, non due paia di calzari, uno. Chiaramente non è che adesso dobbiamo interpretarlo in maniera rigida, dice adesso vado a buttare via tutte le scarpe che tengo. Non è questo il problema, è capire il messaggio che il Signore ci sta dicendo. Non possiamo evangelizzare il mondo senza colui che è il soggetto e l'oggetto dell'evangelizzazione, che è il Signore. nella potenza del suo Spirito, nel Cristo che è l'unico mediatore, nel Padre che è la sorgente. E quando io dico nella divina volontà, intendo nel centro della Santissima Trinità. E questo è il rischio oggi, che battiamo l'aria, che ci inventiamo chissà quali progetti pastorali, quali trucchi di magia per affascinare le anime. Sì, ma tu la minestra la puoi girare e rigirare, ma non se ci metti il sale, sempre scipita sarà. Ecco perché sono importanti queste verità. Perché certamente fino adesso i santi hanno sempre portato con sé Gesù, ma questo è un modo nuovo di portare in sé Gesù, perché siamo chiamati ad essere Gesù. Com'è dolce la compagnia di chi si ama, dice Gesù. Essa è piena di gioie indimenticabili. Nessun piccolo atto nel divin volere che noi facciamo sarà dimenticato, perché viene depositato nel divin volere e là rimarrà per sempre e sarà la gioia dei beati in cielo eternamente. Di conseguenza, la considerazione che noi facciamo è: cosa si perde nel non fare un atto nella divina volontà? Cosa si perde nel non ricambiare il Signore in amore? Si perde un atto eterno che rimarrà per sempre. Dice il Signore: e come è altrettanto amaro l'isolamento e non godere la presenza di chi tanto si sospira, si ama e per la quale si opera. E se qualche volta il Signore, aggiungo, ci mette in questa condizione di amare e di non essere amati, di crescere i figli e di vederceli contro, di servire la comunità parrocchiale e poi di essere messi ai margini, forse è perché il Signore permette tutto questo per farmi sentire sulla mia pelle il suo isolamento, nel quale il suo amore, le sue delizie, le sue azioni d'amore rimangono non soltanto non ricambiate, ma infangate, calpestate. Perché? Perché ti sta chiamando ad una vita superiore, ti sta chiamando al ricambio d'amore, al suo isolamento. E se tu andrai incontro al Signore nel suo isolamento, il Signore andrà incontro a te nel tuo isolamento, e tu la smetterai di girare intorno a te stesso alla ricerca della quiete, della pace. Non ci sta mai pace. La pace è solo in Dio. Ama il Signore, perché il Signore già ha amato te mentre eravate ancora peccatori. Il Signore è morto per voi, ha amato te. Quindi non disprezziamo nulla di quello che avviene nella nostra esistenza. Noi purtroppo, da uomini, forse voi non proprio nativi digitali, no, però i nostri ragazzi sono nativi digitali, sono nati proprio con il cellulare in mano, no, e a 2-3 anni sono più capaci di noi, no. Però adesso la mentalità è questa: questa cosa mi piace, è importante, questa cosa non mi piace, è il mio nemico. Capite? Cioè, andiamo sempre a distinguere le cose nella nostra vita. Questa cosa non va bene e l'ho messa nello spam. Questa cosa mi piace e sta nella cartella principale. Ma nella divina volontà tutto quello che avviene è una scrittura divina nella nostra vita, che io sono chiamato non soltanto ad accettare, non soltanto adesso a rassegnarmi, non soltanto ad abbandonarmi, ma a vivere. L'altro giorno era la memoria del beato Pier Giorgio Frassati, e nel mio seminario c'era una sua scritta sul muro di una cappella, no? Noi non siamo chiamati a vivacchiare, diceva il beato Pier Giorgio Frassati, ma a vivere. Adesso sappiamo che differenza c'è tra il vivacchiare nella vita spirituale e il vivere. Quando San Francesco chiamava sorella pure la morte, ha raggiunto veramente gli apici della santità possibile senza conoscere il dono della divina volontà. Mentre noi che conosciamo, zoppichiamo. Coraggio allora. Bene, andiamo rapidamente avanti che mancano 15 minuti. Com'è amaro l'isolamento e non godere la presenza di chi tanto si sospira, si ama e per la quale si opera. Noi, mentre formavamo la natura dell'uomo, prima di infondergli la vita, facevamo come un padre o una madre quando dorme suo figlio. Non mi soffermo su questi esempi perché sono stupendi e eloquenti in se stessi, vi leggeteli perché sono di una profondità immensa. Noi facciamo come un padre, una madre quando dorme suo figlio, che presi da tenerezza, d'amore irresistibile, vagheggiano, baciano e stringono al loro seno il figlio che dorme. Ed il figlio, siccome dorme, non ne sa nulla. Sta parlando sia di Adamo che dorme perché non ha ancora ricevuto l'anima, ma sta parlando anche di coloro che hanno ricevuto l'anima e che dormono e che non si rendono conto nemmeno che Dio esiste. Vado avanti. Se sapessi, figlia mia, quanti baci, quante strette amorose demmo alla natura umana prima che le dessimo la vita. E fu nella foga del nostro amore che alitandolo gli demmo la vita, dandogli l'anima, e dal corpo il respiro, il palpito, il calore. Tutto questo Dio l'ha dato all'uomo in una pazzia d'amore. Per cui, quello che dice adesso è la conseguenza di questo, dice il Signore, sicché il respiro che tu senti, sentiamocelo però diretto a noi, proprio con il dito puntato, ma un dito d'amore, il respiro che tu senti è nostro. Il palpito che ti batte nel cuore, dice Dio, Trinità, è nostro. Il calore che tu senti è il tocco delle nostre mani creatrici, che toccandoti ti infuse il calore. E come tu respiri, noi sentiamo il nostro respiro che respira in te. Come palpita il tuo cuore, così sentiamo il nostro palpito di vita eterna che batte in te. E come senti il calore, è il nostro amore che circola in te e continua la sua opera creatrice e conservatrice, riscaldandoti. La Santissima Trinità adombrata anche nelle operazioni involontarie della nostra persona. Scoprire la divina volontà anche nel palpito del mio cuore? Sì! Questo palpito dovrà dire incessantemente ti amo, ti amo. Tu devi sapere, figlia mia, che il nostro volere è il rivelatore dell'opera della creazione. Esso solo può rivelarne tutti i segreti d'amore nascosti nella creazione. Perché noi possiamo accostare la creazione in termini scientifici e vedere come funzionano i vari processi biochimici. E questo lo si fa con quel dono di intelletto che il Signore ha dato all'uomo attraverso gli studi scientifici, ma c'è molto altro che gli scienziati non possono vedere, che è il linguaggio della divina volontà nel creato e tutto quello che Dio dice di sé nel creato. Tanto che San Paolo ai Romani, che erano tutti pagani, è arrivato un certo momento, gli ha scritto una lettera e gliene ha cantate quattro, ha detto: questa gente, pure se non ha conosciuto Gesù Cristo, sono inescusabili, perché il vero Dio si fa conoscere attraverso le realtà create, per cui non trovassero scuse nel credere alle pietre, nell'adorare il frutto delle loro mani. Perché se si accostano con libertà di mente, semplicità di cuore, vedono Dio nelle sue opere. I primi capitoli della lettera ai Romani. Adamo, dice Gesù, non seppe tutto. Quanti stratagemmi e finezze d'amore mettemmo nel crearlo, l'anima e il corpo. Ecco perché il Signore con questi scritti, guardate, che ci sorprende sempre, ci stupisce, ci affascina sempre, perché ci fa capire cose che vanno oltre le nostre capacità di comprensione. La nostra più che paterna bontà preparava tante nuove sorprese al nostro figlio amato ed il nostro voler divino ne prendeva l'impegno di fargli il rivelatore. Ma come si sottrò da esso, Adamo perdette il rivelatore e perciò non sa quanto l'amammo e tutto ciò che facemmo per lui nel crearlo. Dimenticò che Dio lo amava e dimenticò di amare Dio. L'uomo oggi ha dimenticato pure che Dio esiste. Figuriamoci che Dio lo ama. O se Dio esiste, non mi ama perché non fa la mia volontà. E allora il volere divino è il rivelatore. Adamo, rompendo, uscendo dalla divina volontà, si è perso, non ha capito più niente, si è trovato solo, nudo, spoglio, misero, abbandonato, solo. La condizione dell'uomo odierno. Perciò sentiamo l'irresistibile amore che il nostro fiat venga a regnare come in cielo, così in terra, affinché dopo tanti anni di silenzio e di segreti dia sfogo alle sue vampe e ritorni a fare il rivelatore della creazione, perché poco si conosce di tutto ciò che facemmo nel creare l'uomo. Quante sorprese tiene da dire, quante gioie e felicità da comunicare. La mia volontà è il libro della creazione, perciò è necessario, per sapersi e poterlo reggere, il suo regnare in mezzo alle creature. La volontà umana tiene come addormentato il povero uomo. Siamo tutti quanti in anestesia generale, dice Gesù. Lui dorme, il suo sonno gli impedisce di sentire e di vedere tutte le carezze e finezze d'amore che gli fa il suo Padre Celeste, le sue sorprese che gli vuol far conoscere. Il brano di prima, che abbiamo letto nel primissimo pomeriggio, i continui ti amo. Il sonno gli impedisce di ricevere le gioie. Quelle gioie che distruggono tutte le tristezze, le felicità che gli vuol dare il suo creatore e di comprendere il suo stato sublime della sua creazione. Povero uomo, povero uomo, assonnato per il vero bene e sordo per ascoltare dalla mia volontà che è il suo vero rivelatore. Non ascolta più la sua nobile storia, non ascolta più la sua origine, la sua altezza e bellezza meravigliosa, tanto che adesso si va vantando, sto aggiungendo io, di essere un animale. Cioè, col dire che siamo animali, i più evoluti degli animali, ci si vanta di ciò di cui bisognerebbe vergognarsi. Come fai a vantarti di essere un animale? Il Signore ti sta dicendo: altro che bestia, tu sei il mio trastullo, tu sei il parto delle mie viscere, tu sei il capolavoro. Conclude, continuando i suoi lamenti, a cui però noi dobbiamo un attimino quietare, e lo faremo nell'adorazione fra un po', no? I lamenti di Gesù si concludono così. E questa mia creatura, l'uomo, se veglia, prima si è lamentato che dorme e non sente, no? Però se veglia, sente è per il peccato, per le sue passioni o per cose che non hanno un principio eterno. Fa proprio come il bimbo che dorme, che se si sveglia piange, prende picci e mette in croce il povero padre, che è quasi dolente ad avere un figlio così irrequieto. Cioè, se si sveglia è perché è successa una tragedia. E insomma, devono succedere sempre tragedie per svegliarti. Devi romperti sempre la testa con il muro peccando per aprire gli occhi. Ok, apri gli occhi, ma non per disperarti, ma per aprirti alla speranza e rimanere sveglio. No, il bambino dorme, se si sveglia, prende i picci, destra a madre, e sto padre che aspettava che si svegliava, si è svegliato e dice: mamma mia, non so se era meglio che dormivo che rimanere sveglio così, insomma, no? E perciò il mio voler divino sta rivelando tante sue conoscenze per destare l'uomo dal suo lungo sonno, affinché svegliandosi nel mio fiat perda il sonno dell'umana volontà e riacquista ciò che perdette. E solo così può sentire i baci, l'amore, le strette amorose che gli fa al suo seno il suo creatore. Quante volte noi ci siamo lamentati con il Signore dicendo: Signore, ma se ci sei batte un colpo, ma tutti dicono che sei un Dio d'amore, ma io non vedo amore, non sento amore, non percepisco amore. E diamo la colpa a Dio. Dio non dà la colpa a noi. Dio dà la colpa alla nostra umana volontà, che non vuole mollare la presa. Perché se io faccio cadere le squame dai miei occhi e incomincio, grazie alle conoscenze, a queste luci che Lui mette in me, incomincio a vedere Dio con queste verità, a riconoscerlo continuamente in atto di amarmi, di vezzeggiarmi, e allora tutto cambia. Tutto finisce, finisce questo sonno, finisce questo stato di letargo nell'amore, e smetterai di andare a destra e a sinistra e elemosinare amore umano, e cerchi quello perché ti deve dare attenzione, e cerchi quello che ti deve dare emozioni, e cerchi quello che ti deve dare sensazioni, cerchi tutto quello che ti appaga istantaneamente per quei picci che ti prendono quando ti svegli. Il Signore ti vuole dare amore continuo, incessante. E allora, carissimi, andiamoci a prendere questo amore e ricambiamo il Signore con il nostro eco d'amore. Siano lodati Gesù e Maria. Sì.